titoli di oggi.
Festa del papà a Piazza San Pietro.
Pompei, trafugato l'affresco di Artemide, com'è possibile?
Diffamazione e pena detentiva, l'intervista al direttore di Panorama.
Da Roma a Parigi, i capolavori del Museo d'Orsay, in mostra al Vittoriano.
Formula 1, Rosberg vince il Gran Premio d'Australia, quarta Alonso, ridirà di Vettel e Hamilton.
Benvenuti al GR di Lumsa News. In studio Giulia Lucchini
e Antonino Fazio. Piazza San Pietro gremita per l'udienza di ieri, festa del papà. Domenico Cappelleri ha incontrato le famiglie che hanno deciso di festeggiare questo giorno con Papa Francesco.
80.000 persone in Piazza San Pietro all'udienza del Pontefice per la festa del papà. Francesco ha fatto gli auguri a tutti i papà del mondo, dedicando un pensiero speciale ai padri che non ci sono più. Bergoglio ha poi recitato il Padre Nostro e ha ricordato la figura di San Giuseppe, custode della Santa Vergine e del figlio Gesù, modello come educatore. Tra palloncini colorati, bandierine e gli applausi dei fedeli, il Papa ha fatto il giro di Piazza San Pietro con la Jeep scoperta, fermandosi per baciare i bambini e parlando con dei connazionali. Sentiamo cosa ci hanno detto alcuni papà presenti all'evento.
È stata un'emozione indimenticabile, veramente contento con tutta la famiglia.
Com'è stare a due passi da Francesco?
È un'emozione veramente, è la prima volta che ho avuto l'opportunità di venire a Roma, siamo contenti, tutta la famiglia è contenta.
Lei quanti figli ha?
Due, una è lei, Aurora, e l'altro fratellino di 3 anni.
Che cosa le hanno regalato per oggi?
Ah, tanto amore e affetto.
È una festa che non possiamo rinunciare, capite? È importante e perciò noi abbiamo deciso di omaggiare tutti i papà per questa festa, questa ricorrenza.
È la prima volta che viene qui a Roma?
No, sono già venuto qualche anno fa a Roma e con l'occasione sono venuto qua in Piazza San Pietro, però non era della festa del papà, era per un'altra circostanza casuale.
Lei è papà?
Sì, sono papà di 2 bambini, Matteo e Alessia, e sono venuto con il mio bimbo Matteo. Alessia è rimasta a casa con la mamma e ho colto l'occasione per fare...
Che emozione si prova a stare a due passi da Papa Francesco?
È non indifferente, è una cosa bella, simpatica, carina, poi tra l'altro ha un carisma molto forte. È una persona che riesce a mettere d'accordo tutti e perciò ha un'emozione forte e possiamo dire unica per chi crede e comunque sia anche per chi non crede, perché... importante, lascia traspirare delle emozioni e sensazioni che vanno al di là della semplice credenza.
Furto a Pompei. Lo scorso 11 marzo è stato trafugato un affresco raffigurante Artemide. Federica Tagliavia ha intervistato l'architetto Antonio Irlando.
Trafugato dalla Domus di Nettuno a Pompei, l'affresco di Artemide. Si pensa al mercato nero dell'arte. Forti le polemiche sulla sicurezza, nonostante la presenza di un impianto di telecamere e di rilevatori. L'architetto Antonio Irlando è il presidente dell'Osservatorio Patrimonio Culturale. Architetto, come stanno procedendo le indagini?
Beh, questo è il classico caso in cui le note ufficiali dicono gli inquirenti stanno indagando. E vabbè, diamo per buona questa dichiarazione, aspettiamo che ci siano degli esiti, ma il problema, prima ancora che rivolgerlo sull'indagare rispetto al fatto in sé, bisognerebbe allargarlo su un'indagine molto più vasta che riguarda il degrado di Pompei, perché questo furto è avvenuto in una zona chiusa al pubblico da tantissimi anni, quindi una zona particolarmente degradata.
Quanto alle polemiche sulla carenza di custodi?
Probabilmente una non sufficiente, diciamo, vigilanza passiva, quella che si può fare con le telecamere. Sì. Bisogna anche dire che Pompei è una città talmente vasta e complessa dove non basta, cioè dovremmo mettere una telecamerina dietro ogni angolo, dietro ogni muro, in ogni domus.
Ogni sito,
la vedo così, dal punto di vista pratico, poco gestibile. C'è il sistema di vigilanza, ma che riguarda il perimetro dell'area archeologica. Quindi c'è una vigilanza che eventualmente va a offrire la possibilità di controllare che in ore di chiusura al pubblico dell'intero monumento non ci siano degli intrusi che arrivano da parti estreme, molto molto marginali dell'area archeologica. Però c'è il grande tema della vigilanza attiva. La vigilanza attiva la si fa con i custodi, che oggettivamente sono in numero limitato, ma la si fa anche, voglio dire, tenendo le aree archeologiche aperte al pubblico.
Giornalismo e leggi. Al vaglio del Senato il disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa. Nella stesura del DDL ha avuto un ruolo fondamentale la vicenda del direttore di Panorama, Giorgio Mulè. I dettagli nel servizio di Nicola Maria Stacchietti.
È del 13 marzo la sentenza della Corte di Cassazione che annulla la pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa. La sentenza è relativa a un processo al direttore di un giornale dell'Emilia-Romagna, ma ha effetti su tutto il mondo del giornalismo. La vicenda più nota degli ultimi mesi ha per protagonista Giorgio Mulè, direttore di Panorama, che venne condannato a 16 mesi per omesso controllo su un articolo dei suoi collaboratori. Direttore, che cosa ha da dire sulla legge con cui è stato giudicato?
L'Italia è in clamoroso ritardo sulla riforma della legge della diffamazione, perché questa legge è del 1947, quindi è una legge già da mandare in pensione. Per la libertà di stampa e per garantire a tutti di potersi esprimere come vogliono all'interno di regole certe che prevedano sanzioni economiche gravi per chi diffama deliberatamente una persona e il carcere per chi offende.
Riguardo proprio questo DDL, io ho letto che c'è stato un impegno proprio personale da parte sua e della rivista, una spinta per il Parlamento a legiferare. È vero o ce lo racconta?
Sì, è vero, diciamo che nasce da un caso personale, perché io attualmente sono vittima, tra virgolette, di due condanne in primo grado a 16 mesi di reclusione complessivi senza la condizionale. Sicuramente è un impegno in prima fila, in prima linea, che ha avuto ascolto alla Camera in quanto la legge è stata approvata. E adesso, ripeto, è ferma al Senato perché manca il parere della Commissione Bilancio. Ora, cosa c'entra la Commissione Bilancio in una legge per la diffamazione? Nessuno lo capisce.
Riguardo la deontologia della nostra professione, le carte deontologiche, in particolare quella dei doveri del 95, esortano i giornalisti, editori e fruitori, insomma, della stampa a una giusta collaborazione fra di loro e a creare un clima di fiducia. Lei ha notato questo spirito collaborativo nell'articolo del Corriere della Sera che riportava la querela che lei ha ricevuto, tra l'altro a caratteri cubitali nel titolo, confondendo tra accusa di diffamazione tout court e omesso controllo, che sono due cose ben diverse?
In questo caso è mancato tra i giornalisti e tra la categoria la capacità di volare alto e di volare sopra le questioni personali. Ricordo che peraltro quasi tutti i direttori di grandi giornali e televisioni siamo stati convocati alla Camera dalla Commissione Giustizia. Mi ha fatto molto senso in quella sede ascoltare colleghi che dicevano che sostanzialmente ci si stava occupando di un non problema, perché mai nessun giornalista sarebbe finito in carcere per diffamazione.
Degas, Monet, Corot, Renoir. Roma apre le porte all'impressionismo francese e alla grande collezione del Museo d'Orsay. Il servizio di Maria Lucia Panucci.
Dalle ballerine di Degas ai paesaggi di Pissarro, dai giardini di Monet a quelli di Corot, fino ai ritratti di Renoir. Roma apre le porte all'impressionismo francese e alla grande collezione di quel museo, nato come stazione ferroviaria che oggi è il d'Orsay. Il complesso del Vittoriano ospita così per la prima volta fino all'8 giugno il meglio della pittura francese tra il 1848 e il 1914, senza però trascurare la storia stessa del museo, ripensato da cima a fondo dall'architetto italiano Gaia Olenti. Ai nostri microfoni Carlotta Di Mottoni, curatrice della mostra.
Abbiamo deciso di portare, questo accade a Roma per la prima volta, al Vittoriano una parte della enorme collezione di pittura del Museo d'Orsay. Quindi mostra al Vittoriano è come se ci fosse un piccolo Museo d'Orsay. Ripercorriamo quindi le collezioni che sono conservate nello stesso museo e rifacciamo con i dipinti lo stesso percorso che viene fatto al museo stesso.
5 sezioni di luce e colore che attraverso una selezione di oltre 60 opere raccontano la pittura accademica dei salon, attraversano la rivoluzione dello sguardo impressionista, fino ad arrivare alle soluzioni formali dei Nabis e dei simbolisti. Un'esposizione frutto di un gemellaggio tra due grandi metropoli dell'arte, Roma e Parigi. Questa mostra è un avvenimento speciale per gli scambi artistico-culturali tra i nostri due paesi, ha spiegato l'ambasciatore di Francia in Italia, Alain Leroy. Il visitatore potrà scoprire o riscoprire la grande arte del secondo Ottocento.
E passiamo allo sport. Domenica si è corso il Gran Premio d'Australia di Formula 1. Ci fa il punto della situazione Domenico Cappelleri.
Stradominio di Rosberg al Gran Premio d'Australia. Il pilota tedesco ha staccato la Red Bull di Ricciardo, poi squalificato di oltre 24 secondi. Male invece Lewis Hamilton, partito dalla pole, e il campione del mondo in carica Sebastian Vettel, che hanno avuto guai con la Power Unit dopo pochi giri. In grossa difficoltà le due Ferrari di Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, al traguardo quarta e settima, ma in grado di lottare per le posizioni di testa. A completare il podio le McLaren con l'esordiente Magnussen e Jenson Button. La scuderia di Walking sembra risorta dopo un anno da dimenticare. crisi nera invece in casa Lotus. La vettura giallonera ad oggi non sembra in grado di terminare un gran premio. Sfortunato Felipe Massa, l'ex pilota Ferrari, è stato speronato al via dalla Caterham di Kobayashi. Bella rimonta dell'altra Williams di Valtteri Bottas, che dopo aver urtato contro le barriere è risalito al quinto posto. Come detto, squalificato il paladino di casa Daniel Ricciardo. La sua Red Bull ha superato il limite imposto di consumo di 100 litri a fine gara, ma il team austriaco può sorridere per la ritrovata competitività della macchina. Spaventa la Mercedes. Rosberg è sembrato addirittura risparmiare la monoposto nel finale, e se non fosse stato per l'ingresso della safety car, il distacco sarebbe potuto essere anche maggiore. Prossimo appuntamento a Kuala Lumpur in Malesia, dove l'affidabilità giocherà un ruolo decisivo in tutto il weekend. Le temperature di Sepang possono infatti cambiare gli equilibri in campo, anche se la Mercedes non sembra temerle. Più preoccupati invece sono i team con motori Renault. Nei test invernali è emerso che la power unit francese non sembra sopportare il caldo.
Ore 12 termina qui.
Hanno collaborato a questa edizione Federica Tagliavia, Nicola Maria Stacchietti, Maria Lucia Panucci e Domenico Cappelleri.
A risentirci.